In questa puntata parliamo di
clienti negativi,
weekend a Roma,
app per il viaggio,
Feedly Pro,
panico da meteo app,
offerte per rinnovi annuali.
Diario di due imprenditori digitali.
Ciao, sono Daniele Besana.
Ciao, io sono Marco Gatti.
Siamo due imprenditori digitali e abbiamo diversi business online.
Io sono il fondatore di presentazioneanimata.it, un servizio di video animazioni professionali che ti aiutano a convertire più clienti.
Io sono il fondatore di WP OK, servizio di supporto WordPress con modifiche illimitate da 89 euro a mese.
In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare.
Un dietro le quinte in cui ti raccontiamo la nostra avventura di business online, gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati.
Aggiornato ogni due settimane di venerdì. Ciao Daniele, buon Natale! Dove sei e come stai?
Ciao Marco, buon Natale anche a te. Sono dal Biate, Brianza, provincia di Monza, giustamente qui per il Natale in famiglia. Mi ha raggiunto Anni dopo qualche giorno. Finalmente il discorso del visto è concluso, ritirato, fatto, finito, quindi non ne parlerò più nel podcast. Questa cosa è fatta. Tu Marco?
Ciao Daniele, sono a Beira, Mozambico, provincia di Sofala, al caldino, pronto a partire per le vacanze. E indovina dove vado in vacanza quest'anno?
Vai in Zimbabwe.
In Mozambico!
Okay.
Scusa, sono qui, almeno vado a vedermi i posti quelli belli, quelli un po' più fighi, un po' da cartolina da fare invidia.
Che tipo di vacanza ti aspetta, Marco? È tipo safari o tipo spiagge?
No, questa è mare relax, spiagge bianchissime, mare azzurrissimo. Vediamo. C'è anche una novità digitale da condividere dopo.
Allora, passiamo ai ringraziamenti. Ringraziamo il nostro sponsor, che anche questa puntata è, rullo i tamburi, Active Power. Active Power è la piattaforma in italiano di Active Campaign, quindi un software potentissimo che permette di fare email marketing e email automation. Active Campaign è riconosciuto come il software numero uno per quello che ha a che fare con le automazioni, quindi creare delle sequenze di email in risposta a un evento che succede sul tuo sito, un'azione che fa il tuo utente. Ecco, in base a tutti questi parametri, ActiveCampaign decide quale sarà la prossima email da inviare. ActivePower aggiunge valore a questa piattaforma, perché appunto è il servizio localizzato in italiano, quindi supporto tecnico in italiano, dall'Italia, via ticket, chat, telefono, anche gruppo Facebook. Questo software lo consigliavamo anche prima che diventasse il nostro sponsor, perché sia io che Marco utilizziamo ActivePower da tempo e ne siamo molto soddisfatti. Per voi digimprenditori che ci ascoltate, abbiamo uno sconto del 10% per il primo anno, disponibile per i nuovi abbonati e anche per chi è già abbonato a ActiveCampaign America e vuole passare a ActivePower, quindi al supporto in italiano. Come usufruire di questo sconto? Basta utilizzare il coupon Digimprenditori quando si completa l'acquisto. ActivePower permette l'invio di email limitate, automazione dei funnel di vendita, ha anche una funzionalità di CRM nella versione Plus, integrazione con e-commerce e CRM esterni via API.
Che dire di più? Hai detto tutto, Daniele.
Allora ringraziamo anche i nostri digimprenditori. Siamo a quota 172 nel nostro gruppo Telegram. Abbiamo creato questo gruppo come spazio per confronto, per conoscerci, per fare cacciara. Trovi il link nelle note di questo episodio.
Daniele, non facciamo cacciara nel nostro gruppo. Parliamo e ci aiutiamo l'un l'altro per i nostri problemi digitali. Problemi di business è un gruppo di autoaiuto.
Hai ragione, Marco. Utilizzo improprio del termine cacciara, ma ho fatto il weekend scorso a Roma e ho preso tutte le parole a caso.
Ho fatto cacciara,
ho fatto entrare un po' di romanità dentro la mia brianzolità, ma parleremo anche di quello.
Bene, dai.
Quindi ci passiamo agli obiettivi.
Passiamo ai nostri obiettivi. Daniele, come sono andati i tuoi obiettivi cacciarosi di queste due settimane?
Allora, quelli che mi sono dato sono andati malissimo. Il primo era di rilassarsi e non mi sono rilassato, perché, cioè, in realtà rilassarsi, parlavo del periodo natalizio, però visto che questa puntata è l'ultima dell'anno, siamo ancora in fase natalizia, non mi sono ancora rilassato, conto di rilassarmi tra Natale e Capodanno. Il secondo obiettivo era di rivedere la distribuzione dei contenuti, ancora qui brancolo un po' nel buio, non lo considero un obiettivo concluso. Tu Marco?
Daniele, i miei obiettivi sono andati meglio perché ho fatto poca cacciara in queste due settimane. Ho lanciato il video di Natale, è andato meglio del video di Natale dell'anno scorso, quindi sono già contento. Ho avuto un problema con ClickFunnels. Testato tutto, lanciato il video di Natale, lanciata l'automazione con ActiveCampaign. Che cosa è successo? ClickFunnels ha dato problemi, è andato in tilt. Per cui non mi faceva più aprire la pagina, è andato in tilt il plugin di WordPress di ClickFunnels, finché non ci ha chiamato un cliente dicendo non riesco a aprire la pagina, e da lì abbiamo dovuto, come dire, disattivare il plugin e far andare direttamente sulla pagina di ClickFunnels e non reindirizzare la pagina sul sito di presentazioneanimata.it. Purtroppo sono imprevisti che possono capitare con queste tecnologie. Però è andato bene, è piaciuto, mi ho avuto tante richieste e mi hanno portato almeno 3 recensioni su Trustpilot, questo video, che tra l'altro è un video banale, nel senso che è un video già fatto e che vengono solo ottimizzati i testi per gli altri. Dovevo poi lanciare la campagna di referral 100+100 e ahimè, non è stato pronto il video per lanciare la campagna. Il mio team ha deciso di lasciarlo in coda perché avevamo un po' di ordini da chiudere, quindi dare la precedenza ai clienti. Mi sono sentito l'ultima ruota del carro dentro la mia azienda. Rimanderò tutto a dopo la Befana. Penso che non abbia nessun senso lanciare una campagna di referral durante Capodanno.
Certo, sì. Oramai riparte tutto dopo l'Epifania.
Bene, dai, Daniele, su cosa hai lavorato?
Marco, io vi racconto del mio weekend a Roma. Iniziato con un bel allarme meteo, perché venerdì mattina scuole chiuse, allarme, previsione di bombe d'acqua e venti fortissimi. Per fortuna non è stato così drammatico. Ha fatto acqua forte per un paio d'ore. E venerdì sera abbiamo iniziato questa attività, questo Hero Day, con il gruppo Mastermind di Giulio Gaudiano, e Giulio ci ha portato a fare tutta una serie di attività con l'obiettivo di vedere il nostro business con una certa distanza, cioè di distaccarci dall'attività di tutti i giorni. Siamo tutti molto coinvolti in quello che facciamo e a volte non riusciamo a vedere col giusto distacco dove siamo, dove vogliamo andare. Giulio ci ha portato a fare un'ora di yoga, tra l'altro una tipologia di yoga che non avevo mai fatto, molto, con dei movimenti molto armoniosi, molto in wave, quindi con un movimento tipo onda, che è stato molto bello. Quello che ho notato è che anche se sei con persone che magari io personalmente avevo visto un paio di volte, anzi c'era anche Antonio Pesacane che non avevo mai conosciuto, però subito si entra in sintonia, perché c'è la stessa visione, c'è lo stesso impegno per un proprio progetto, ci si apre molto facilmente con queste persone, tanto scambio. Sabato abbiamo fatto dall'alba, quindi siamo incontrati alle 7 di mattina, dall'alba fino al tramonto, alba al Gianicolo, per chi conosce Roma, tramonto sulla terrazza dei Musei Capitolini. È stata una giornata lunga, intensa, abbiamo camminato per una dozzina di chilometri, però molto 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 arricchente. E questo evento si è concluso con un esercizio che so che avevi fatto anche tu, Marco, che è l'esercizio di vedersi, cioè come ti vedi fra 5 anni, che detta così sembra molto colloquio di lavoro, no? Quando ti chiedono ma lei dove si vede fra 5 anni, però in realtà in questo contesto dove abbiamo lavorato per 24 ore per capire dove siamo e dove vogliamo andare, è stato un esercizio molto potente che raccoglie un po' tutto insieme dove, quali sono i nostri sogni e le nostre ambizioni. So che l'hai fatto anche tu, Marco, e so che, perché ho visto il video, cioè è strabiliante, perché quello che dici nel video è quello che poi hai fatto.
Ti hanno fatto vedere tutto, mi hanno preso come case study. Daniele, me lo ricordo benissimo perché ce l'ho quel video. Avevo fatto la mia proiezione a 5 anni e mi vedevo in Africa. Chissà, tra 5 anni sarò in Africa, però adesso ci sono. Faceva parte del mio progetto, non era una sfera di cristallo.
Quando ho visto il tuo video, ti giuro, quando ho iniziato a guardarlo, ho detto, ma che strano, cioè, perché Marco parla di se stesso, però invece di Mozambico avevi detto un altro stato. I tuoi figli erano a studiare, sì. Però avevi detto delle città diverse da quelle dove sono. Ho detto, ma che strano, solo dopo ho scoperto che l'avevi registrato 2 o 3 anni fa. Cioè, molto bello, perché quello che... dove ti vedevi e dove poi più o meno con qualche differenza di nazione, città, sei arrivato. Marco, posso leggere dove mi vedo fra 5 anni? Quello che ho scritto alla fine di questo esercizio? Sì. Così condivido. Allora, innanzitutto, tra 5 anni, Italia, dicembre 2024. Vivo con Hanni, il nostro bambino di 6 mesi, tra Amsterdam, Indonesia e Italia. E già, a 45 anni sono diventato papà. Siamo in Brianza per passare il Natale con la famiglia, mia madre e mio fratello. Gli ultimi anni abbiamo viaggiato molto, provando a vivere in diversi paesi, ma il cuore ci ha sempre riportato ad Amsterdam o Indonesia o Italia. Ti ricordi quel problema che avevo al piede? Ci è voluto del tempo, ma finalmente ho ripreso a correre e nel 2022 ho concluso la maratona di New York insieme a Paolo Pugni, che saluto, Paolo Pugni, grande corridore e amico. Da 3 anni siamo quasi completamente vegetariani. Ho ancora quella vecchia moto, ti ricordi? Anche se ci ha lasciati a piedi in Marocco quando siamo andati a incontrare Giulia Dami. Giulia Dami, la fotografa che è stata recentemente in Marocco, quindi ho immaginato questo futuro in cui lei si trasferisce lì. Lavoro ancora su WPOK. Ora ho un team di 15 persone e mi richiede solo alcune ore della settimana. Nel frattempo ho avviato altri progetti, alcuni sono andati male, ma uno ha preso piede. Grazie alla tecnica Riempi la Tanica, di cui abbiamo parlato proprio in questo weekend, ho comprato una seconda casa ad Amsterdam come investimento e fortunatamente sono finanziariamente dipendente, anche se qualche anno fa ho perso dei soldi. Ho ripreso a fare yoga e l'anno scorso ho finalmente fatto quel ritiro Vipassana da 10 giorni, di cui ho sempre parlato. Non mi pareva vero stare disconnesso per così tanto tempo, ma il mio socio Giacomo ha portato avanti le cose al posto mio.
Ah, bene, però non ci dici qual è il tuo nuovo lavoro, il tuo nuovo progetto tra...
Non ve lo dico perché non lo so.
Ah, non si sa.
Però è interessante vedere che alcune cose non sono poi così distanti come uno se le immagina, no? E il fatto di immaginarsi così tra 5 anni già ti spinge a iniziare a fare dei passi avanti in questa direzione.
Prossimo sito sarà Daniele OK.
Poi Marco, continuo a parlare del weekend a Roma.
Vai.
Perché finito questo evento, che è stato molto intenso, appunto siamo arrivati fino al tramonto, poi io ero ospite di un mio amico che non vedevo da tanti anni, quindi la sera facevo, lì ecco, cacciara è la parola giusta, la sera facevo cacciara con lui. La domenica ho fatto l'incontro con i miei colleghi e collaboratori di WPOK. Sono venuti da Montepulciano, da Firenze, da provincia di Latina, Formia, e abbiamo fatto appunto un pranzo insieme e poi un'attività. Ora posso raccontare, l'attività è stata qualcosa che ho trovato su Airbnb Experience. C'era questo sommelier che ci ha portato, per la prima ora ci ha portato a fare un piccolo tour nel centro di Roma alla ricerca dei segni del consumo, dell'utilizzo del vino dell'antica Roma, quindi su palazzi, su statue, su quadri, insomma delle tracce, delle raffigurazioni che hanno a che fare con il vino. La seconda ora ci siamo seduti in un wine café e ci ha spiegato un po' come degustare il vino. Una cosa che mi è sempre incuriosito, non avevo mai fatto niente di simile, e quindi è stato carino farlo tutti insieme. Durante questa attività ci ha seguito Giulia Dami, appunto fotografa, che era già lì per l'Irodei del giorno prima, e quindi abbiamo fatto tutto un set fotografico in giro per la città e anche all'interno di questo wine bar, quindi un po' di materiale che si potrà utilizzare promozionale. Ho distribuito le felpe con il logo WPOK, brandizzate WPOK.
Ho visto la foto che hai mandato con gli auguri.
È stata una giornata positiva, però sai che sono critico, mi piace sempre pensare cosa poteva andare meglio, e mi sono accorto che è stato decisamente troppo corto, perché ora che ci siamo ritrovati tutti era la 1 di pomeriggio, il primo dei ragazzi è dovuto, che è dovuto andare via è dovuto ripartire alle 5, quindi 4 ore, giusto veramente il tempo del pranzo di questa attività, e mi è spiaciuto non avere qualche ora in più anche per pensare a delle sessioni dedicate per parlare anche di WPOK, di fare qualche inspirational talk, insomma qualche cosa in più che non sia solo passare qualche ora insieme. Quindi l'anno prossimo io vorrei fare un weekend passando anche una notte di mezzo, perché ho visto con l'Hero Day abbiamo fatto 24 ore, ma sono sembrate veramente molte di più, col fatto che c'era la notte in mezzo e col fatto che abbiamo fatto tante cose. Quindi l'anno prossimo ci saranno sicuramente lo organizzerò sicuramente in un modo diverso.
Bene, bene, contento che hai avuto questi incontri con più persone. Io mi ricordo il mio Hero Day, è stata veramente una bella, bella esperienza, sia incontrare persone che magari hai conosciuto solo online, sia incontrare persone che conosci da una vita, e soprattutto ti sforza a ragionare su quello che devi fare, su quello che è il tuo business. Mi dispiace non esserci potuto venire, ma era un po' troppo distante dal mio Mozambico.
Ok. Marco, passo la palla a te.
Hai parlato di maltempo, e allora apro un attimo l'angolo del Mozambico. Anche qui ci sono problemi di panico da previsioni. Esiste un'applicazione che si chiama windy.com, che è utilizzata soprattutto per i windsurfer, che vi fa vedere i venti, ma ti fa una proiezione molto, molto bella come applicazione da un punto di vista visivo, cioè sia su, credo anche da desktop che da app, e ti fa la previsione dei cicloni. Siccome qua in Mozambico, nel canale del Mozambico, che è quella parte di mare che sta tra il Mozambico e il Madagascar, passano normalmente ogni anno qualche ciclone, e già c'era stato un panico quasi un mesetto fa di un ciclone che sarebbe arrivato. Con l'app tu proprio scorri col dito nel tempo e ti fa vedere l'andamento del ciclone, previsione fino a 10 giorni. Il problema qual è? Il problema è che queste previsioni sono totalmente inaffidabili. Già le previsioni meteo oltre i 3-5 giorni, dove è abbastanza semplice, diventano poi inaffidabili. Quando si parla di cicloni, addirittura non è affidabile la previsione dopo un giorno, figurati a 10 giorni di distanza. Oggi, ieri, riguardando l'app, di nuovo bel ciclone all'interno del canale del Mozambico, che fa proprio da nord a sud, e quindi passa su tutta la costa. Nei social è scattato il panico, perché la gente posta queste previsioni, e ovviamente mi ricordo questa immagine, parlava di 20 a 200 km all'ora, che non sono le cose più belle da quando ti trovi in mezzo. E quindi un panico generato da un'app che è molto carina da un punto di vista estetico, ma sicuramente da evitare per le previsioni. Se si vanno su dei siti un po' più istituzionali, il controllo dei cicloni, proprio non è previsto niente. No, sarebbe stato previsto il ciclone esattamente dove andavo io in vacanza, quindi ho detto va che bello. Invece vediamo. No, il ciclone quello precedente di un mese fa, in realtà poi non è diventato ciclone, è rimasto tempesta tropicale, si è andato a schiantare sulle coste del Madagascar, non è arrivato in Mozambico. Sicuramente ne arriverà qualcuno, perché arrivano tutti gli anni, la stagione è più da febbraio ad aprile. Vediamo e attendiamo venti che almeno rinfrescano un po' l'ambiente, perché Daniele, qui Natale, temperatura percepita 41 gradi.
41?
Percepita. Effettivi 35, percepita 41. Sì, è un po' calda, si fa sentire quando esci. Oh! È abbastanza soffocante, quindi sta chiuso in casa, tappato in casa.
Marco, dici che c'è un errore dell'applicazione così che è capitato, o dici che è proprio inaffidabile i dati che forniscono?
No, è inaffidabile perché per fare le previsioni meteorologiche normalmente si utilizzano i supercalcolatori. per fare quelle più affidabili. Figurati un'app, che cosa utilizza? Proprio come la farfalla che sbatte le ali a New York e ti fa venire fuori un ciclone in Mozambico. E quindi uguale, molto bella, molto utile per chi fa windsurf, kitesurfing, queste cose qui. Da lì l'app è nata per loro, per la gestione dei venti, però qual è che il vento di oggi, del giorno dopo, oltre, incomincia già a essere un poco inaffidabile. Sicuramente non per la previsione dei cicloni.
Capito.
Per la serie Angolo del Mozambico c'è un'altra chicca. Non potevo farmi mancare l'albero di Natale. In assenza di abeti, abbiamo addobbato una bellissima piccola palma. Quindi abbiamo la nostra palmetta di Natale che... Devo dire ci sono dei problemi tecnici a addobbare la palma di Natale, cioè, mentre l'abete è fatto proprio a triangolo, si presta molto bene a essere addobbato, la palma che ha i suoi ciuffi in alto e basta, un po' meno, esteticamente non è bella come l'abete, però dai, fa il suo perché è tropicale.
Com'è l'atmosfera lì di Natale? Comunque è festeggiato lì?
Zero assoluto, no, è festeggiato... ma proprio non lo sento. Babbo Natale, le renne qua si rifiutano di venire perché fa troppo caldo. C'è qualche albero di Natale che si vede qua e là, ma manca quell'elemento caratteristico del nostro Natale che è la neve. Qui proprio la neve non l'hanno mai vista, non sanno che cosa sia.
E Mozambico comunque è maggioranza cristiana?
Mozambico credo abbia più o meno un centinaio di religioni. È abbastanza suddiviso, sì. Sì, no, ci sono tanti cristiani per l'influenza portoghese, ci sono musulmani e un centinaio di micro chiese, però c'è molta tolleranza, quindi questo è un elemento molto positivo. Daniele, dico l'ultima cosa per il Mozambico, adesso parto per fare questa bella vacanza e ho deciso di utilizzare un'app per tenere traccia della mia vacanza e postare le foto. Un'app molto carina, si chiama Polar Steps, si trova a polarsteps.com. Se andate su polarstep.com/bar, quindi Marco Gatti, troverete il mio viaggio che sarà fatto in tempo reale. Ti fa vedere città per città, gli spostamenti che vengono fatti e le foto localizzate nella città. Molto carina. Poi c'è la possibilità integrata di farsi stampare il libro di ricordi delle fotografie. Mi resta che testare questa chicca. L'ho vista utilizzare da un mio amico un paio di mesi fa e ho detto perché non provarla. L'ho scaricata proprio oggi, aveva 4.8 di votazione sul Play Store. Immagino che sia molto carina e che permetterà di fare un bel reportage della propria vacanza, del proprio tour.
Bene, ti seguiremo Marco allora.
Assolutamente sì, solo per farvi invidia dei posti dove andrò, per vedere finalmente un mare decente, considerando che sono al mare, ma è realmente improponibile fare il bagno dove sono io. Peccato perché l'acqua è veramente calda, abituati al mare italiani è caldissima, peccato il colore che sia color terra, visto il fiume che ci sfocia a un paio di chilometri di distanza.
Rispetto a seguire le stories su Instagram e le foto che posti lì, che caratteristiche ha?
Ti localizza la mappa con le foto, è un modo carino per tenere traccia di dove sei stato, mm-hmm. E quindi ti fa proprio un diario di viaggio. Su Instagram c'è solo le foto messe sul tuo feed, non vedi proprio il percorso che fai.
Ok. Marco, parlando di applicazioni e software e strumenti, ho fatto Feedly Pro. Avevo già anticipato, sì, quindi aspettavo l'offerta per il Black Friday. Non hanno fatto l'offerta e mi è rimasto in testa che oramai lo volevo, quindi poi l'ho attivato. In realtà prima di attivarlo ho testato un'alternativa molto, molto quotata, si chiama InnoReader, cioè ci ho messo 5 minuti per capire che non volevo averci a che fare, cioè proprio un'interfaccia completamente diversa, molto, molto vecchia, non aveva le funzioni che cercavo neanche nella versione Pro. Quindi niente, Feedly mi sembra il leader incontrastato per la gestione dei feed RSS. E la versione Pro mi interessava soprattutto per la possibilità di avere le API, quindi poter fare le integrazioni con altri strumenti. Ho configurato utilizzando Zapier. Quello che succede adesso è, come lo utilizzo adesso, io ho tutta una cartella con i feed legati a tematiche WordPress, do un'occhiata a quali sono i nuovi articoli, le novità, i contenuti interessanti. Da cellulare posso, tipicamente lo faccio quando sono in bagno, posso mettere delle note agli articoli più interessanti, aggiungerli alla board. Ho creato due board, una dedicata a idee di contenuti per WPOK, l'altra board invece è idee per la newsletter mensile che mando. Aggiungo qualche nota, inserisco l'articolo in una board e in base a dove la inserisco parte l'automazione con Zapier che, se è un'idea di un contenuto WPOK, allora crea in Asana una scheda, così che la content writer può ricevere la notifica e può pianificare un articolo, insomma, utilizzare questa segnalazione per i prossimi contenuti. Se invece inserisco l'articolo nelle idee per la newsletter, mi la ritrovo in review, quello strumento che utilizzo per mandare le newsletter con degli articoli selezionati, e quindi mi velocizza tutto il lavoro. Di base niente che non si potesse fare a mano, copia e incollare l'articolo, aggiungere delle note, però con questa versione Pro, che sono, cos'era, 60 euro all'anno, mi velocizza tutto il processo in un modo molto molto lineare.
Automazione, tu sei automation man. Automatizzare vuol dire recuperare tempo, quindi recuperare denaro, quindi è stato un investimento che ne valeva sicuramente la pena. Adesso che poi l'hai impostato, sei sempre contento.
Sì, cioè non solo risparmiare tempo, ma la tranquillità di sapere che io aggiungo la nota, inserisco nella board ed è fatta, perché al di là del tempo c'è anche il fatto che che rallento magari il lavoro degli altri perché non ho ancora fatto quel copia e incolla o mi dimentico, non li ho fatti tutti, cioè più tranquillità, ecco.
Daniele, nella puntata precedente abbiamo parlato dei clienti negativi. Ho cercato di andare un po' più a fondo su questa cosa, di cercare di capirne di più. E oltre ai clienti negativi esistono anche le persone negative. Queste due cose mi sono segnato negli appunti qualcosa che volevo condividere con te. Perché dire di no a un cliente negativo, anche se ti porta del fatturato? Ho tirato fuori tre motivi. Il primo è perché ti prosciuga le energie del team. Noi come imprenditori dobbiamo sempre preferire il nostro team al cliente. Il fatto di prosciugare le energie del team vuol dire che non lascia spazio ad altri clienti. Se uno che veramente ti assilla, ti consuma tante risorse, e poi in genere sono clienti che non sono mai contenti, che non possono essere aiutati, per cui è tutto un problema, non è mai niente a posto. In questi casi bisogna accettare la perdita, perché vuol dire perdere del fatturato, e poi, ma comunque, considerare dell'opportunità di andare avanti con gli altri. L'altro motivo per dire no a un cliente è che clienti così negativi ti fanno odiare andare a lavorare. A noi che ci piace il nostro lavoro, che abbiamo la fortuna di fare un lavoro che ci piace aiutare i clienti, non dobbiamo farci perdere la gioia di fare quello che dobbiamo fare. Questi sono i tre motivi per cui bisogna dire no a un cliente. Poi la stessa cosa va fatta per le persone, ma anche per gli amici, chi ci sta intorno. Ho individuato sei persone, sei tipologie di persone che sono negative e di cui devo stare attento. Da noi si dice fa balla loch, stai attento, e per evitare di per isolarle il più possibile, perché alla fine la vita è mia, fortunatamente posso scegliere le persone con cui stare, con cui condividere le cose. La prima di questa tipologia di persone sono quelli che, come il cliente di prima, quelli che ti succhiano via l'energia, cioè che ti abbattono senza ragione, non possono mai essere contenti, ti fanno sempre andare in tensione ogni volta che tu le vedi. Quando hai questa sensazione, questo è l'allarme che dice attenzione, guarda, quella è una persona negativa e il più possibile sta nella larga. Poi c'è la tipologia di persone che ti fa i complimenti falsi. Generalmente manca di empatia. Spesso è una persona che ti mette in posizioni non confortevoli. Terza tipologia di persona negativa è il pessimista. Quello che quando ci parli ti dice sempre solo cose negative perché, non lo so, sembra che a lui lo facciano sentire meglio. Sicuramente egoisti, i pessimisti, gli importa solo di se stesso, e sono quelli che generalmente ti smontano i tuoi sogni. Quando vuoi fare qualcosa dicono no, ma perché lo fai? Ma guarda che ti succede questo, quell'altro. Quindi, quelli che succhiano l'energia, quelli che fanno i complimenti falsi, il pessimista. Quarto, la persona critica, ma non la persona critica positiva, la persona critica negativa. Quella che non sopporta le tue decisioni, quella che critica ogni cosa che fai. Questo qua mi viene un po' in mente mia mamma, Non so, deve essere tipico delle mamme. Quelle che ti fanno sentire come tu non sia in grado di fare niente. Ma no, ma cosa fai quella cosa lì? Ma figurati, non fa per te. Questa è la quarta tipologia di persone da cui stare alla larga. La quinta tipologia di persone sono i manipolatori. Sono quelli che cercano loro di controllare tutti. Che gli fanno finta che tu gli...
Questi per me sono i peggiori. Sta gente qua quando identifico un manipolatore...
Fa finta che gli piaci, fanno il piaccione, anche tutti gli altri gli piacciono, e poi in realtà sono quelli che vogliono prendere sempre le decisioni, ma solo per se stessi. Cioè, prendono anche le decisioni per gli altri, vogliono decidere solo loro, ma avendo solo se stessi al centro della situazione. E l'ultima tipologia di persona negativa sono le vittime. Quelle che danno sempre la colpa agli altri per i loro problemi. In genere gli anziani. Parlano sempre delle scuse. Sono stati dei fallimenti, ma perché? Per questo motivo, per quello, per quell'altro. Cioè, non dicono mai, non si mettono mai in gioco, non vanno a fondo a capire che magari potevano fare qualcosa di diverso. Quindi queste sono le sei tipologie di persone negative da cui dobbiamo stare alla larga se vogliamo vivere la vita che vogliamo. Uno, quelli che succhiano energia. Due, quelli che fanno i complimenti falsi. Tre, i pessimisti. Quattro, i critici. Cinque, i manipolatori. Sei, le vittime.
Spunti molto interessanti, Marco. Però io non sono pessimista, io sono realista.
No, poi c'è anche chi è due o tre cose insieme, quello è ancora peggio di tutti. Però se una volta che si vengono identificati, li si etichettano bene, allora alla fine si vive anche meglio, perché tanto li hai già etichettati, ti fai condizionare meno da quelle persone.
Tra parte, insomma, la salute e lo stare bene passa anche dalle relazioni. Le relazioni sono una componente molto importante, e avere intorno a sé le persone giuste fa solo che bene. Quindi grazie Marco per aver esploso questo argomento che avevamo toccato solo brevemente nella scorsa puntata.
Sì, questo è nato anche dallo spunto di ho letto un libro, sto leggendo molti libri, in Mozambico, mi sto dando molto di più la lettura che non in Italia. Un libro di Harry Brown, Come ho trovato libertà in un mondo non libero, in realtà solo in inglese, How I found freedom in an unfree world. Un libro molto tosto, molto impegnativo. Ragazzi, non sto a farvi la recensione perché è molto, molto, molto filosofico e va al di là delle mie capacità, ma mi ha fatto riflettere, ha lasciato molto il segno su di me e mi ha fatto capire tutta una serie di cose da cui liberarmi. e una di queste sono anche le persone negative.
Marco, passo a cose più frivole.
Vai.
Ho fatto un'offerta per rinnovi annuali, o meglio, ho fatto sapere ai clienti, così come ho fatto l'anno scorso, ho fatto sapere ai clienti che se vogliono fare rientrare il rinnovo di WPOK nelle spese del 2019 per pagarne qualcosina in meno di tasse, per propria gestione fiscale dei costi, eccetera, abbattere l'utile o quello che vogliono fare, è possibile prepagare il servizio annuale. Quindi pagare subito e estendere di un anno l'abbonamento che hanno. L'anno scorso mi è venuta questa idea molto tardi, perché l'avevo mandato la newsletter sabato 29 dicembre, quest'anno mi sono... Sì, comunque aveva funzionato, ho portato a casa un paio di abbonamenti annuali, quindi quest'anno mi sono mosso un po' più con un po' di anticipo, vediamo che risultati porterà.
Hai avuto già dei riscontri?
Sì, finora uno, fai conto che è roba di qualche giorno fa.
No, era per capire, il fatto di avere una finestra molto stretta può anche influenzare sull'azione delle persone. Quindi tra i giorni che tu avevi dato l'anno scorso magari sono più incisivi che non la finestra più lunga che dai quest'anno. Altra idea, che puoi rilanciarlo l'anno prossimo come Black Friday, dove la gente è già predisposta a pagare, gli dai la finestra chiusa e gli dici: se vuoi paga annuale, risparmi due mensilità.
Sì, sì, che poi cioè, è sempre così, c'è sempre l'annuale dove risparmi due mensilità. Voglio sfruttare un po' la scarsità, ma il fatto che è una cosa a tempo naturale, perché o compri prima del 31, prima del 1 gennaio per far rientrare quest'anno, oppure per il fatto di poterlo dichiarare nel 2019. E quello che ho visto l'anno scorso è che comunque alcuni hanno comprato prima di fine anno. Qualcun altro comunque ha detto: ah sì, mi interessa, guarda, lo faccio a gennaio, non era interessato al discorso fiscale, era più interessato al discorso di risparmiare due mesi attivando un abbonamento annuale.
No, ma forse anche dal punto di vista fiscale, perché deve registrare una sola fattura invece che registrarne 12, quindi fa un pagamento anziché 12.
Ah sì sì sì, anche quello è un vantaggio che elenco nell'email che ho mandato. Tra i vantaggi c'è anche semplificare la parte amministrativa, perché fai un pagamento, una fattura e sei a posto.
Già avevo detto che ho iniziato a fare il corso del laboratorio di vendere valore sulle vendite, e nell'ultima lezione ho scoperto che a gennaio c'è la possibilità di iscriversi al costo di soli $52, perché viene fatto attraverso Patreon, al mese. Sta pian pianino alzando i prezzi il buon Paolo Pugni. Quando sono entrato io era $42, a gennaio solo su invito $52, poi riaprono a febbraio a $62-72, adesso non ricordo il costo. Sicuramente vale tutto il suo valore, soprattutto per chi è interessato a capirne di più di vendita. Se la vendita non fa per te, anche il corso non fa per te. Per come la vedo io, tutto il mondo è tutto il discorso di un imprenditore è vendita. È vendita vendere il proprio prodotto, è vendita anche parlare con dei collaboratori per farsi fare dei servizi. E vendita a trovare degli investitori. A me il corso piace molto, mi seguo le mie lezioni settimanali, e se volete, nelle note dell'episodio metto un link.
Grazie Marco. L'ultima cosa che volevo dire, ho partecipato a un evento sul growth hacking qui a Milano settimana scorsa, che per me è stata l'occasione di incontrare dal vivo Raffaele Gaito, che oramai seguo e considero un amico, perché abbiamo avuto diverse opportunità per scambiarci messaggi e collaborare in questi anni, non l'avevo mai incontrato dal vivo. L'evento è stato interessante. Raffaele è principalmente un divulgatore, e in quella serata c'erano anche due altre persone, tra cui uno si chiama Fabio Bin, che è il growth hacker di WeRoad, un'azienda che organizza viaggi un po' sullo stile di avventure nel mondo. Ecco, queste persone sono quelle che invece, più che divulgazione, fanno growth hacking tutti i giorni in aziende e startup. Quindi è stato interessante sentire i vari interventi, sia suoi che di queste persone. E una cosa che mi ha fatto pensare è che, cioè, io sono andato a questo evento qui, stavo per entrare, sento una voce veneta, accento veneto che mi suona familiare, era Francesco Agostinis, che era lì anche lui. Poi entro, mi siedo, vedo una faccia nota, era Fabrizio Guarnieri, un marketer che conosco da un po' di tempo. Cioè, è stato bello incontrare persone che non mi aspettavo, non mi sarei neanche sognato di incontrare, di trovarle a questo evento qua. C'era anche Francesco Maggioni, che ho incontrato diverse volte perché fa parte del mastermind di Giulio Gaudiano, ma a quanto pare non siamo riusciti a vederci, anche se la sala in realtà non era troppo grande, ci sono state un'ottantina, forse 100 persone.
Daniele, a proposito di growth hacking, proprio una settimana fa ho scritto nel gruppo dei Digi Imprenditori se conoscevano qualche growth hacking, perché la mia idea è quella di assumere un growth hacker all'interno delle mie aziende per spingere ancora di più nel marketing, nell'ottimizzazione. Ho già fatto un paio di colloqui, se conoscete qualcuno che è interessato fatemelo sapere, info@digimprenditori.it, perché è una cosa che sto valutando seriamente, proprio l'introduzione di un growth hacker o di un team di growth hacking all'interno delle mie aziende per fare tutto quello che da solo non riesco a fare, perché ho troppe, veramente troppe cose da vedere, da fare, da controllare. E quindi spesso l'ottimizzazione dei funnel, quello che riguarda spingere sull'innovazione, viene un po' a meno, viene lasciata in secondo piano. Se ti viene in mente qualche persona, clicca e visto, Daniele, qualche suggerimento?
Guarda Marco, il prossimo Expert Roundup sarà sul tema growth hacking, quindi ho già raccolto una dozzina di nomi, appena è pronto ti passo il tutto e troverai sicuramente dei contatti utili.
Grazie.
Marco, passiamo agli obiettivi delle prossime due settimane, del post Natale.
Daniele, l'obiettivo delle prossime due settimane è quello di andare in vacanza e quindi che obiettivo mi do? Quello di testare l'app che vi ho detto prima. Polar Steps, questo è l'obiettivo delle vacanze. Il secondo obiettivo è che ho 17 siti internet con le mie aziende e voglio trovarmi un big goal per ogni sito. Qual è quella cosa su cui devo puntare nel 2020 per ogni sito per farlo crescere? Una cosa che sia abbastanza grande, non un pezzettino. E tu, Daniele, che obiettivi ti dai?
Ok, ma io il mio primo obiettivo ripropongo quello di rilassarsi, perché tra Natale e Capodanno voglio passare tempo in famiglia, rallentare un po', quindi riflettere, un periodo che mi piace molto riflettere su cosa si è fatto e cosa si vuole fare, quindi ecco, primo obiettivo è rilassarsi. Il secondo invece ha a che fare con il sito di WP OK, perché il sito è costruito con Optimize Press, che oramai è un dinosauro. È un tema molto, molto vecchio, sono usciti con una versione nuova, però la trovo abbastanza immatura, non è la direzione dove voglio andare. Quindi come obiettivo voglio rifare le pagine con Elementor Pro. Ora, cioè, ho pensato di farlo fare a qualcuno dei miei collaboratori, ma in realtà c'è molto di più che semplicemente rifare le pagine, perché è l'occasione per riguardare il layout delle pagine, riguardare il copy, ripensare un po' tutte le pagine. E quindi sento di doverlo fare io e...
Rifai il copy? Tu?
Sì, rifaccio io il copy.
Grande, Daniele.
Cioè le pagine di vendita di WP OK, la home, le varie pagine di servizi, finora me ne sono occupato io. Però dal tuo shock mi pare di capire che tu lo fai fare a chi lo fa di mestiere.
Ma sicuramente no. Non è una cosa che mi viene bene, anzi. E poi è soprattutto una cosa che mi pesa. Quindi una delle prime cose che vado a delegare.
Ho capito.
Bene. Daniele, ci rimane altro che augurarci buone feste a te, a tutti gli ascoltatori. E ci sentiamo tra un anno.
Buone feste, sì, ci sentiamo fra un anno. e questa puntata uscirà il venerdì 27, quindi disimprenditori, se siete all'ascolto, buone feste veramente.
Ciao!
Ciao Marco! Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digimprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate.
Lascia una recensione su Apple Podcast, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Benvengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate.
Ringraziamo il nostro editore Umedia Web.
Se vuoi contattarci vai su digimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto!
Ciao! Diciamo, vabbè, poi aspetta, rifaccio sto pezzo. Prima silenzio. Questo qua.
No, ho perso il conto, rifaccio.
Cazzo, aiutami, mi è sfuggito il nome, porca miseria. Stavo cercando di tirarla in lungo perché non mi ricordavo. Aspetta che faccio lo stacco. Digitali.